filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti.
Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Prova a parlare Francesco che vediamo quale microfono hai a disposizione. Qual microfono hai a disposizione?
Non so, perché non è numerato.
Parla nel microfono.
Prova adesso. Mi ascoltate, mi sentite?
Sì, adesso ti sentono.
Vabbè.
Perfetto. Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto del Mediterraneo Studi Politeisti, casa postale 53 Marostica Vicenza. Una notizia per radio, intanto abbiamo fatto un CD che non gliel'ho portato a Francesco perché qualcuno adesso farà delle coppie sul rito che abbiamo tenuto del solstizio d'estate. Il CD, il filmato, ha una lunghezza di circa 35-40 minuti, naturalmente prende soltanto il tempo del rito. E niente, questo filmato del rito ne faremo copie e sarà distribuito naturalmente fra le persone che hanno partecipato al rito. A mia personale discrezione, alcune persone non l'avranno. E adesso, visto che i nostri amici si stanno ascoltare, non pensate sono io forse che non l'avrò, sono io. No, tutti gli amici l'avranno, meno qualche persona. Francesco sa già, ha già capito tutto, non c'è problemi. Comunque, tutti quanti quelli che hanno partecipato al rito avranno il CD, meno. Naturalmente io devo pur discriminare, no? Sì, anche perché
ma anche perché c'è un filmato che tu non hai, di conseguenza
c'è un filmato che io non ho. Va bene,
anzi allora, due filmati che tu non hai, perciò sei a posto,
perfetto,
come vedi.
Ok, allora niente, abbiamo fatto questo filmato del rito che naturalmente secondo me è una cosa piuttosto buona, piuttosto bella, diciamo così, anche da vedere. D'altronde Francesco è spettacolare, non c'è niente da fare, io i riti spettacolari li odio, cioè non posso soffrirli, infatti vedete anche la mia faccia corrucciata all'interno del CD. Però effettivamente se fai dei riti scenici vengono più belli, cioè rendono di più come immagini.
Per cui, ma vedi,
bisogna scendere a
quello che tu dici, no, vedi, questo il tuo discorso dei riti, ma io ti voglio ricordare che il dio del teatro è Dioniso e che nell'antica Grecia quando si faceva una rappresentazione teatrale, ma quello che si faceva, si prendeva dal tempio di Dioniso la sua statua, la si portava fuori e per tutta la durata delle rappresentazioni Dioniso era presente. Di conseguenza il teatro, la messa in scena, la raffigurazione, qualsiasi cosa ha una sua divinità che è Dioniso. E Dioniso di conseguenza è un dio della comunità, perché la rappresentazione implica che ci sia uno spettatore, per quanto poco, in questo caso nel rito del solstizio c'era Claudio, forzatamente è diventato spettatore, però logicamente Dioniso è anche questo. E poi Dioniso è un dio molto potente.
Guarda che
tu non devi fare come Orfeo, che sfugge al richiamo di Dioniso, perché Orfeo viene divorato dalle mena di Dioniso, perché rifiuta di partecipare al rito sacro di Dioniso.
Francesco, sai che io non ho visto nulla di tutto ciò, cioè mi stava benissimo, capito? Il mio problema è quello di riuscire a far andare avanti le cose con equilibrio e con impegno, insomma, per quello che noi facciamo. Ciò non toglie che effettivamente dal punto di vista della rappresentazione su un CD, chiaramente il rito scenografico ha più effetto sullo spettatore che non partecipa al rito, cioè in pratica. Se facciamo il rito del equinozio d'autunno, dove se ne sta mezz'ora seduti sulle sedie a fissare il fuoco, chiaramente dal punto di vista scenico non ha nessuna
meno male resa. Che c'è un folletto che danza davanti al fuoco.
Però è chiaramente ha un valore, cioè ha una funzione dal punto di vista della stregoneria, della trasformazione della persona, però dal punto di vista scenico chiaramente non coinvolge. Ma un po' tutta la stregoneria è così in realtà, cioè la stregoneria è una trasformazione interiore, una trasformazione psichica, una trasformazione emozionale, una trasformazione che ti porta a vedere il mondo in maniera diversa, però chiaramente se tu rappresenti chi pratica stregoneria in quel momento vedi solo una figura ferma, cioè dal punto di vista della ragione ciò non rende. Per cui è chiaro che bisogna trovare tutti i compromessi possibili immaginabili.
Ma non sono compromessi.
Tutte le cose sono importanti.
Cioè nel paganesimo non esistono compromessi, cioè nel senso che non esistono rinunce, separazioni, e dice facciamo meno. In realtà esistono un fatto particolare, che in epoca moderna per motivi culturali noi siamo meno abituati a rappresentare certe cose. Logicamente diventa più problematico rappresentare rituali di tipo religioso che non sono quelli cristiani.
Esatto.
Ma anche in quelli cristiani abbiamo sempre la massima passività dei partecipanti, in quanto consacrato è un qualcuno che non sa con quali meriti può consacrare il rito. In realtà nel paganesimo tutti quanti possono partecipare, ma quello che partecipa nel paganesimo è che c'è una connessione un qualcosa di grande, che è un archetipo del rito, e di conseguenza anche lo spettatore ne trae un coinvolgimento, una partecipazione. Poi che Claudio non ami molto le raffigurazioni, le rappresentazioni, ma in realtà le rappresentazioni sono un qualcosa di inscindibile del paganesimo, in quanto il paganesimo è fatto di osservare, di descrivere.
Hanno inventato tutte le antiche religioni, i cristiani non sono scoppiazzate in maniera becera, tanto per essere chiari, insomma, non è che dopo 2000 anni di scoppiazzamenti. Passiamo alla nostra notizia principe, Francesco.
Sì.
Notizia principe, cos'è una notizia principe? È quella notizia che non ti aspetti, arrivano all'improvviso e che ti portano molta ricchezza. Questa notizia principe si era già verificata circa un paio d'anni fa, a Spagna, non mi ricordo esattamente quando. Quando un tale Maurizio Antonello si è impiccato su una scala. Maurizio Antonello era una persona malata, profondamente malata. E proprio perché una persona malata e in cerca di una sua ragione di vita veniva utilizzato in maniera becera da quelli che erano gli antisette, tipo Aris, Gris, Cirs, i quali gli promettevano onore e gloria se riusciva a dimostrare che i satanisti andavano in Germania ad allenarsi negli obitori, a colpire nei punti vitali le persone, cioè robe da folle, cioè robe che soltanto una mente folle, una mente malata poteva partorire. E in realtà il suo livello psichico, il suo livello emotivo andava sempre peggiorando, finché alla fine si è impiccato. Stessa cosa, diciamo, più o meno è quello che è avvenuto l'altro giorno con quel becero personaggio che era il nome di Gattotrocchi, Cecilia Gattotrocchi. Cecilia Gattotrocchi, un'altra persona profondamente malata, a cui i cristiani hanno promesso onore e gloria, al punto tale che avevano obbligato la RAI a invitarla in tutte le trasmissioni in cui si doveva parlare di sette o altre cose. Il suo stato psichico andava sempre più peggiorando, nel senso che si vedeva circondata da satanisti, c'erano in Italia più di 500.000 satanisti, ultimamente era intervenuta anche la Polizia di Stato a smentirla, a riportare le cose in un ordine un po' più corretto, un po' più onesto, diciamo. Questa stava dando i numeri alla grande.
Ricordo che era docente presso il Vaticano per un corso di esorcisti,
sì, esatto.
E che a ottobre doveva partecipare al secondo corso per esorcisti.
Cioè, per cui,
come docente.
Faceva queste cose, insomma. E chiaramente era una persona malata, come tutti i cristiani, nel senso che non sono attrezzati ad affrontare la vita, cioè vengono disarmati, vengono costretti ad accettare la provvidenza, sono costretti a subirla. Naturalmente le forze della vita dentro le persone si ribellano, e allora nasce la depressione, nasce l'ansia, nasce tutto quello che è. Poi la vita ti porta davanti alla becera realtà, che sono quello di 500.000, lo so, adesso sparo un numero, ma prendetelo così com'è, di morti sulle strade perché gli incidenti vanno a sbattere, uno di questi incidentati è suo figlio, questo va fuori completamente di testa e si butta giù dalle scale. Ha fatto male alle persone, ha seminato odio, terrore, menzogna gratuita, ha offeso in modo disgustoso la società civile, ha aiutato i preti a stuprare bambini direttamente e indirettamente, ne ha fatte di tutti i colori con la sua attività, e davanti a un problema della vita, può essere grande o piccolo, sono problemi suoi, si suicida. Tutto il casino, tutta la merda che ha fatto, che ha seminato, la lascerà agli uomini, mangiatevela, gestitevela. Non posso altro che avere disprezzo per una persona del genere. E due, diciamo, che ci hanno fatto del male. Francesco ricorda anche qualcosa di personale, si sono suicidati. Per cui pensate, quando voi sentite parlare sta gente degli antisette, i cattolici, pensate, sono solo persone malate. Come poi si risolverà la loro malattia, questo dipende anche dalle condizioni della vita, dell'esistenza, delle loro singole scelte, però sono persone malate che hanno bisogno di trovare una loro ragione di esistenza. E quanto di più becero e di più infame ci possa essere. Mass media, Rai, TV usano persone malate per costruire odio sociale, avvallano dichiarazioni di persone malate. La polizia di Stato è dovuta intervenire più volte, e guarda che non esistono 500.000 di satanisti, non esistono tutti questi sequestri di bambini, tutti questi casini, non esistono proprio. E si trova davanti a personaggi malati di questo tipo, folli, che dovrebbero essere ricoverati o quantomeno curati e seguiti, che invece hanno la libertà di offendere e di danneggiare il sistema sociale. Si è buttata alle scale, adesso tutta la merda che lei ha costruito nel corso della sua vita la lascia agli uomini perché si arrangino. Fate un po' voi.
Ma sai, io vorrei partire anche da una considerazione più ampia. Questi cacciatori di sette dicono sempre che le sette portano al suicidio delle persone. E allora io mi c'è dato a chiedersi, cos'è che avviene all'interno di questa setta dei cacciatori di sette? C'è un qualcosa di particolare, un livello oscuro, una perversione, un qualcosa, un'induzione, un plagio mentale, una manipolazione mentale che è così sconvolgente che distrugge queste personalità. E fatalità, queste setta dei cacciatori di sette sono tutti cristiani cattolici praticanti, esaltatori del cristianesimo, esaltatori della superiorità del cristianesimo rispetto alle altre religioni, alle altre visioni, sostenitori che il cristianesimo è la luce, la fede, la speranza, la possibilità di vita, la vita eterna, che tutta è la volontà di Dio. Eppure all'interno di questa setta di cacciatori di sette, che non è molto numerosa perché non conta migliaia di adepti, di fedeli, di persone che coinvolgono, ma poche decine di persone, siamo già nel giro di poco tempo che due esponenti importanti vanno a suicidarsi. Di conseguenza, se esiste una setta pericolosa in Italia, esiste, che è la setta dei cacciatori di sette, che appartiene alla Chiesa Cattolica. E probabilmente su questa setta la polizia non può intervenire perché esistono strutture religiose, la Chiesa Cattolica, che la protegge, che la sostiene, che la spinge avanti. Io mi ricordo uno dei primi interventi di Cecilia Catotrocchi, che disse che lei non comprendeva perché le persone si rivolgessero a forme alternative di religione quando avevamo la grandezza del cattolicesimo. Lei è stata affidata alla grandezza del cattolicesimo, ha avuto la possibilità di non essere la vecchietta di campagna, la beghina, la poverella, ma ha avuto la possibilità di diventare insegnante per gli esorcisti. Pensate quale onore, quale potere all'interno della Chiesa, anche perché questo corso di esorcisti non era organizzato da un centro per impiego, non era qualcosa riservato ai cassi integrati, non era una riconversione industriale in cui si cercava di trovare l'armonizzatore sociale per spostare qualcuno che era disoccupato. Era gente che si dice di cultura, affermata, con possibilità enormi, corso appunto sostenuto dal Vaticano, e una docente che dovrebbe essere capace di insegnare a cacciare il demonio.
Guarda che nella lista era la prima, cioè io ho visto la lista su internet, docenti del corso, sì. Lei era la prima, sì, nominata, sì. Come quasi poi secondo ai climati ecco, e questi due erano i primi, e dopo tutti gli altri si praticamente insegnati preti o altre cose si nascondevano praticamente dietro a quei nomi, per cui tenete presente che era effettivamente il nocciolo centrale, cioè sì. L'antropologa lei veniva spacciata.
E l'unico scopo poi lei non era, cioè lei si dichiarava antropologa, ma in realtà l'unico suo scopo è quello di dimostrare sempre la superiorità del cristianesimo. E io voglio ricordare che qualcuno dice che lei si è uccisa perché è sconvolta dalla morte di suo figlio. E io vorrei ricordare che un sacerdote, nel caso del terremoto del Molise di Bonefro, di fronte a decine di genitori coi figli morti, disse che probabilmente erano morti perché il buon Dio aveva bisogno di angioletti. E allora, probabilmente lei, che aveva un attimino più di cultura, che era un'antropologa, queste barzellette le poteva andare a raccontare a chi soffriva veramente. Di fronte alla sofferenza, al dolore, lei da buona cristiana aveva totalmente un animo impreparato, e di fronte al buon Dio che gli porta via suo figlio per far sicuramente un angioletto, non è capace di reggere, non è capace che la sua fede sia così forte, e crolla e demolisce, fa questa fine. Forse lo fa perché si è resa conto che ha impiegato tutta la sua vita andando contro persone che in realtà avevano più coraggio, gente che poi logicamente nel deserto creato dal cristianesimo si cadeva in qualsiasi possibilità. Ma lei diceva che andava contro i santoni, contro i maghi, ed era giustamente. Però io voglio ricordare che proprio in questi giorni c'è in corso un processo a Vanna Marchi, gente che è stata, che ha subito dei danni, che ha subito dei ricatti, dei condizionamenti, non ha avuto nessun problema andare in un tribunale a testimoniare contro Vanna Marchi di quello che hanno subito, di quello che hanno dovuto fare, delle minacce che hanno subito. Ben difficilmente chi va in parrocchia, chi va in chiesa, i genitori che vanno a un funerale del loro figlio gli dicono che è morto perché il Dio aveva bisogno di angioletti, ben difficilmente avranno questa energia di andare a un tribunale contro questi sacerdoti, contro queste persone. E il fallimento esistenziale della Cecilia Catocotrocchi è in realtà la dimostrazione del fallimento esistenziale del cristianesimo, perché tutti noi conosciamo gente che ha avuto dolori simili e analoghi, che ha avuto una forza enorme nel sopravvivere, nel andare avanti, ma quelli che hanno avuto la forza di andare avanti senza essere demoliti sicuramente non erano dei bravi cristiani. E questo è un elogio a queste persone. Hanno avuto delle sofferenze enormi, perché la morte di un figlio non è certo per una madre o per un padre uno dei dolori più semplici. Eppure tutti noi conosciamo casi di persone che hanno avuto situazioni più drammatiche, però il loro animo non è incentrato sulla fede, sulla speranza o sul Dio dei cristiani, ma sulla volontà di affrontare l'esistenza, gli ha permesso di andare avanti. La Cecilia Catocotrocchi, antropologa, docente universitaria, docente di una scuola di esorcismo, di fronte a questo dolore è stata completamente incapace di affrontarlo, di sopravviverci, e si è annientata. Logicamente io sono contento della sua morte, non ho problemi nel dirlo, perché io dico, se una persona stupida muore, non perché muore diventa una brava persona. La Cecilia Catocotrocchi è sempre stata impegnata, ribadendo il suo cristianesimo, il fatto di essere cattolica, e che lei sosteneva le dottrine della Chiesa Cattolica. Questo l'ha fatto coscientemente e contro ogni forma religiosa, contro, sono d'accordo, i ciarlatani, ma anche contro chi aveva delle forme religiose ben diverse. Io vi ricordavo appunto che era un fatto particolare. Circa 20 anni fa, la Cecilia Catocotrocchi, su un articolo su Panorama che ancora conserviamo nel chiodo dell'istituto, riporta la frase che lei sarebbe venuta a Vicenza a conoscere i politeisti vicentini, e con loro si è andata a fare rituali in cui sacrificavano, bruciavano cagnetti neri. La Cecilia Catocotrocchi, logicamente nessuno di noi l'aveva mai vista, nessuno la conosceva, noi la conoscevamo solo per foto o per filmati, eppure lei non ha avuto problemi di affermare questo, tra l'altro attribuendolo non a un gruppo qualsiasi, perché logicamente in quel momento esisteva in Italia un unico gruppo politeista, che era il centro di ricerca politeista, il Teurgo, di cui noi facevamo parte e che era collegato con la rivista di Milano, il Teurgo. Di conseguenza dire i politeisti nel 1986 in Italia significava identificare una realtà ben concreta. E voglio ricordare che non era solo la follia sua, ma che altri cacciatori di sette, che spero, mi auguro, li vadano a fare compagnia di animo, hanno scritto anche cose peggiori in questo senso. Ma questo l'hanno fatto non perché a loro interessava comprendere le altre religioni o le altre persone, gli interessava garantire, mantenere il potere cristiano sulla nostra società. Un potere cristiano che è un potere che deriva dall'impredicazione criminale di Cristo, in cui porta sofferenza, violenza e imposizione nella società, in cui noi passi verso l'inquisizione li stiamo facendo, verso uno stato teocratico di tipo fondamentalista lo stiamo facendo. Se questo stato cristiano si va a costituire è anche perché la Cecilia Catocotrocchi si è sempre impegnata in questo senso, al di là del fatto che fosse antropologa. Perciò io sono contento della notizia e spero che non sia costretta a vivere da solo in paradiso, se esiste un paradiso.
Certo. In effetti, quando qualcuno semina odio e terrore così gratuitamente, non si può assolutamente dargli un minimo di credito o dire, ah sai, tanto è morta, allora no, è morta, però quando era viva ha seminato orrore ed odio, e alcune altre persone continuano a portare avanti quell'orrore e odio. E molte di quelle persone un giorno diranno: l'aveva detto la Cecilia Gattotrocchi, la Cecilia Gattotrocchi ha scritto, la Cecilia Gattotrocchi ha fatto. E con questa sottolineatura continueranno a disperdere orrore, odio e disagio sociale nella nostra società. Pertanto si può solo condannare questo tipo di persone, e le si può condannare tanto più duramente, proprio perché sono ammazzate. Cioè è bene trattarle con disprezzo, perché queste persone hanno trattato con disprezzo le persone che davano l'assalto al cielo della conoscenza, al cielo della consapevolezza, che tentavano di liberarsi dai legami che il cattolicesimo aveva imposto loro. Ed erano persone che nel dare l'assalto al cielo, con tutti i loro errori, con tutti i loro limiti, stavano tentando di dare un contributo di libertà alla nostra società. Chiaramente avranno fatto miliardi di errori, nessuno lo mette in dubbio. Probabilmente se li avremmo guardati, molte di queste persone avremmo anche riso. Ma sta di fatto che non è giusto che questa persona abbia buttato merda quintali con il potere della RAI, con il potere del Vaticano che la imponeva ogni piesso spinto, ogni volta che gli era possibile, al fine di diffamare persone diverse, che praticavano religioni diverse da quella cattolica. E, torno a ripetere, tutto questo odio che lei seminava, è intervenuta la Digos, è intervenuta la Polizia di Stato per limitare le sue affermazioni, perché in più di qualche trasmissione c'era la Polizia di Stato che riportava i numeri, riportava i dati, riportava le situazioni a elementi più compatibili con la nostra realtà. E non è giusto che una persona sia in possesso di strumenti del genere quando dice delle cazzate così madornali. Non è giusto. È seminare odio religioso, è seminare terrorismo. E ciò che ha fatto Vespa con questa persona, o che ha fatto, come si chiama poi quel talk show che la usava?
Bruno Vespa l'aveva ospite.
Bruno Vespa la usava anche a... quello faceva il talk show sul canale 5, ex grosso.
Costanzo.
Mm. Cioè, praticamente era ospite di Rai 2, quasi sistematica, era ospite di radio... Cioè, praticamente gli è stata data tutta una serie di strumenti quando lei andava a diffamare le persone e nessuno l'ha mai censurata, se non, torno a ripetere, la Polizia di Stato, che dai media, oltretutto i dati che portava la Polizia di Stato, i media tendevano a ignorarli per dar valore ai loro, perché attirava sicuramente più curiosità. Volete mettere quanta curiosità attira in più sui giornali pensare che ci sono 500.000 satanisti in Italia che fanno sacrifici animali o sacrifici umani, che rapiscono bambini, come dice anche quest'altro il prete Don Benzi, e invece rispetto a un, cioè, tira come giornali, rispetto a una Polizia di Stato dice: guardate, non è vero, sì e no, i satanisti in Italia saranno un 200.
Sì, ma posso metterla, cioè non so neanche se...
Sì, poi, sì, vabbè, qualcuno è drogato, qualcuno fa delle stupidaggini, ma tutto sommato non è niente di grave, insomma, sono sciocchezze, non c'è niente di allarmante a livello sociale. La Polizia di Stato dice questo, Stato dice mezzo milione di satanisti che ti fanno i sequestri di persona, che ti fanno... Stato che diceva vanno in Germania ad allenarsi per colpire sui punti vitali.
Don Benzi che va sempre da ospite da Vespa e dice sicuramente in Italia ci sono come minimo ogni anno 20 bambini che vengono sacrificati a Satana, Don Benzi.
Abbiamo detto che la roba è veramente cioè, ed è grave, cioè è una zavorra notevole per la società, abbiamo visto noi cosa sta succedendo in giro, è effettivamente una cosa molto grave, perché questa zavorra non è che viene posta così per tanto per fare qualcosa, è una zavorra che ha il compito di impedire che in questo paese sia prodotto un dibattito religioso, questo è, e venga messo in discussione il cristianesimo, chiaramente.
Sì, no, ecco, poi è una cosa che è da integrare. L'articolo, per dire che era una grande persona, dice: minacce di morte e sortilegi erano ordinarie all'amministrazione. Guarda, io per quanto abbia seguito le storie sulla Gattotrocchi non ho mai sentito nessuno che abbia mai minacciato Gattotrocchi. il più delle volte le persone la prendevano in giro per la sua isteria cristiana. Tutte le persone che io ho avuto occasione di leggere anche su internet, che parlano di Trocchi, la prendevano in giro o si arrabbiavano. Dicevano, meglio chiudiamo il discorso qua, altrimenti mi arrabbio. Ma nessuno gli ha mai dato una considerazione in questo senso. Io voglio ricordare cosa è successo a un pagano che conosco personalmente in gamba, che partecipò a una trasmissione televisiva. E la redazione della trasmissione gli disse che le erano obbligati a ospitare la Cecilia Gatotrocchi. Lui disse, va bene, a questo punto se voi mi volete, mi fate parlare per ultimo, mi date il tempo che volete voi, però io con la Gatotrocchi, in quanto non è una persona che cerca il dibattito, ma che cerca sempre di attaccare le persone, chiederò di parlare per ultimo, datemi anche pochi minuti, ma io voglio questo diritto perché sicuramente lei non parlerà a tema. E il disse, questo mio amico disse addirittura, io andai in trasmissione vestito normalmente, perché la Gatotrocchi aveva così povertà di argomenti, di tesi, di contrastare il discorso pagano, che si sarebbe appigliata anche se avesse avuto un anellino o avesse avuto qualsiasi cosa, e decise di andare in giacca e cravatta proprio per questo motivo, proprio perché la Gatotrocchi, il suo scopo era il cane da guardia, cioè nel senso di saltare addosso a qualsiasi cosa che non fosse cristiano. E qua si cerca di esaltarla, perché a me non risulta, sicuramente non risulta, ne se ne è mai parlato e lei non ha mai dato notizia che la Gatotrocchi sia stata minacciata di morte da qualcuno, tutto quanto là.
Beh, l'unica che ha minacciato.
Se poi lei credeva alle fatture era un problema sì. Suo
sì, vabbè, una che dice ho fatto un'iniziazione pagana vicca in un pub inglese. Beh, sapete che io ho dei dubbi su questo tipo di iniziazione, cioè, visto che io pratico ormai stregoneria da 26 marzo 1980, 25 anni abbondanti, e questo tipo di iniziazione, beh, insomma, io mi lascio un po' perplesso.
Io dico, pur conoscendo,
diciamo un po'.
Io pur conoscendo moltissime realtà pagane, anche vicca e così via, mai nessuno la conosce di persona. L'unica persona che la conosceva era perché aveva partecipato a una trasmissione televisiva in cui c'era anche lei. Ma nell'ambito vicca, pagano, italiano, nessuno l'aveva mai vista di persona e nessuno l'aveva mai sentita, cioè nel senso che lei non aveva neanche interpellato nessun pagano. Di conseguenza io non mi riservo di credere alle affermazioni che lei fosse una conoscitrice delle realtà. Lei era conosciuta del fenomeno paganesimo come l'aveva un inquisitore, ma d'altronde sì, lei andava a insegnare alla scuola.
Aveva i dati che gli passava l'Aris, il Gris, il CIRS. Ma non...
E comunque non mi risulta che qualcuno l'avesse mai minacciata di morte. Nessun...
No, l'unico che ha minacciato di morte è se stessa, perché si è già tentato di suicidarsi con i barbiturici qualche mese fa. Anche questo viene fuori per notizia, per cui era già una persona debole, fragile, utilizzata dalla Chiesa Cattolica, lei andava bene, cercava una sua ragione di vita, le due cose sono date così, lei ha seminato odio e terrore, morte, perché questo alla fin fine è quello che lei ha fatto, e ha avuto ciò che lei ha seminato, esattamente come Wojtyla ha avuto solo in parte minima quello che lui ha seminato nell'ultimo periodo della sua vita. Purtroppo non pagano mai abbastanza.
Sì, beh, sai, diciamo che la Chiesa Cattolica, il cristianesimo, il monoteismo è sempre violenza, e lei ha dato il suo contributo di violenza. E d'altronde il fatto stesso che proprio quest'anno fosse partito il corso per esorcisti è indice del clima, della volontà o del desiderio di cui si vuole creare la società, e che tutti quanti i cattolici sono impegnati in questa direzione. Io vorrei agganciare appunto, si dice che il nostro è un paese laico, vabbè, per fortuna è laico ancora per poco, perché tutti quanti i politici sono sempre attenti di cercare di assecondare la Chiesa Cattolica. Non so se tu conosci il caso di Milano.
No.
Allora, i consiglieri cattolici cristiani di Comunione e Liberazione hanno fatto obiezione al fatto di realizzare processi e matrimoni civili. Si rifiutano per motivi di coscienza di celebrare i matrimoni civili.
Pazzesco!
Sì.
È vietato per legge.
No, allora hanno detto a Milano gli azzurri, questi sono di Comunione Liberazione, quelli che appartengono a Forza Italia, gli azzurri vicino al movimento non celebreranno le nozze in comune, non siamo preti laici. Tre di questi consiglieri legati a Comunione Liberazione, movimento ecclesiale molto caro a Giovanni Paolo II, uno ha detto, ho chiesto a un prete se facevo peccato a celebrare un matrimonio civile.
Io credo di sì.
Ecco, pensate, questo è un uomo politico che amministra un comune, non stiamo parlando che stia amministrando un qualcosa di particolare, amministra un comune, è un consigliere comunale di Milano, e prima di fare una cosa del genere, che è un diritto dei cittadini, chiede a un prete se commette peccato. Io penso che di questo passo, visto che ci sono molti sindaci cattolici, a cominciare dal sindaco di Marostica, dato per essere chiari, visto che ci ha negato già in passato una sala per le conferenze come tanti altri sindaci nel Veneto, io mi domando se di questo passo i sindaci cristiani cattolici o i consiglieri comunali cattolici pretenderanno la confessione prima che vi recate in comune a chiedere qualche autorizzazione, qualche permesso, vi chiederanno il certificato di comunione per rilasciarvi qualche licenza. E se questo non è una visione integralista islamica fondamentalista, è chiaro. E dice un altro di questi consiglieri: il mio non è un giudizio moralistico, ma per noi il matrimonio è un sacramento.
Cambio mestiere, cioè, non fai quel mestiere.
Un altro consigliere che ha dichiarato: non mi sono candidato per fare il prete laico. Cioè, vedete, non è la follia di un singolo cristiano. Qui sono tre consiglieri comunali che appartengono a una realtà cattolica, che si chiama Comunione Liberazione, che rifiutano di prestare il loro servizio verso i cittadini, si rifiutano di celebrare i matrimoni civili.
Si chiama eversione dell'ordine costituito, comunque.
Ecco, un consigliere ha sempre dichiarato: il prete mi ha detto, se è per una volta, vai tranquillo. Cioè, Corriere della Sera. Sì. Domenica 10 luglio 2005, non siamo nel Medioevo,
allora.
Ecco, di conseguenza pagina 13, tanto per dire, e nessuno trova anomalo il fatto che si arrivi a questo punto.
Se deve scattare la denuncia immediatamente, vabbè.
Ecco. Cioè, questo è la realtà, e di questo passo dove si vuole arrivare? Certo, si vuole creare uno stato integralista, chiaramente monoteista, e i monoteismi, che siano cristiani, cattolici, che siano ebrei, che siano musulmani, sono tutti quanti uguali, si porterà sempre a questo, e questo succede appunto non da immigrati, non da fondamentalisti che arrivano chissà dove, arriva da gente che si chiama Stefano Carugo, Alberto Garocchio, Carlo Massaroli, nomi tipicamente lombardi, di gente che vive a Milano e che sono consiglieri comunali. E quali sono le loro prospettive, quali sono i loro desideri? Sa, certo, quello di creare uno Stato teocratico che si richiami ai principi del monoteismo.
Ma in questo Stato teocratico loro saranno quelli che devono obbedire, perché altrimenti saranno messi sul rogo dopo avergli infilato un ferro 20 in culo, o saranno quelli che costringeranno gli altri ad obbedire e metteranno gli altri sul rogo dopo avergli infilato un ferro 20 in culo? Quale ruolo avranno in questo Stato teocratico? Questa è una bella domanda, eh?
E quali diritti si aspetteranno i cittadini? Quando consigliere
cittadini, meglio che a saperlo, non esistono più diritti, ovviamente.
Sì, perciò vi chiederanno il certificato di battesimo, il certificato di comunione, vi chiederanno la confessione regolarmente, proprio perché l'Italia si avvia a diventare uno Stato teocratico in cui i politici sono sempre ben attenti ad essere servienti di questo. Sappiamo che comunque la realtà è sempre quella dell'inquisizione, cioè nel senso che il cristianesimo e il cattolicesimo, stando alla predicazione criminale di Gesù Cristo, l'unico modo che ha di inserirsi, di manifestarsi, di concretizzarsi è l'inquisitore, che fa violenza alle persone e che i peccatori, se sono peccatori, vanno a finire sul rogo, perché bisogna salvare la loro anima, perché importante appunto è salvare la loro anima. Che sì, se vada in questa direzione moralistica è anche chiaro, perché si è parlato di prostituzione e il Consiglio Pontificio ha detto che bisogna punire i clienti. Punire i clienti perché? Perché commettono un peccato, commettono un chissà quale abuso morale, chissà quale violenza. Non si pongono il problema di dire, vabbè, ma se esiste questo desiderio di sessualità, ci sarà un bisogno? No, perché logicamente il concetto è quello
della... Se esiste un'offerta di sessualità a pagamento, significa che c'è un bisogno. Se esistono le cose, è date da tanti bisogni, e anche da tante contraddizioni, anche da tante devastazioni sociali.
E qua sarebbe bene... D'altronde, vedete, il problema dei moralisti è sempre quello di creare sofferenza, di non curarsi della realtà. Cioè, come questi consiglieri comunali di Milano, italiani e lombardi, non hanno problemi nel rifiutare a un cittadino il fatto di celebrare un matrimonio laico, perché loro sono cristiani e loro sono cattolici. Logicamente, di fronte a un fatto che per 2000 anni la sessualità, il monoteismo l'ha vissuta in maniera drammatica, in maniera oscena, in maniera pornografica, non si pone questo problema. Se questi sono peccatori, e io mi ricordo un politico che era un attimino più interessato degli altri e disse che era assurdo, ad esempio, chiudere le case chiuse, e fece un discorso, dice: in Italia si calcano tante prostitute, si calcano tanti clienti, si calcano tanti rapporti, e quando chiuderemo le case chiuse, questi milioni di coiti dove andranno a finire? Spariranno perché la legge li ha vietati? E se ci sono questi milioni di coiti, la legge li potrà cancellare? Cambierà il desiderio delle persone? Cambierà la richiesta? No, questi milioni di coiti non è che diventeranno tutti quanti casti. Ci sarà un bisogno, perché dovrebbero diventare casti? Soprattutto c'è la domanda. Eppure questo non interessa, di conseguenza si parla chiaramente di punire i clienti. Cioè, normalmente in una società si comprende quali sono i costumi, quando si comprende il modo di essere, si cerca di comprendere i diritti dei cittadini e i desideri dei cittadini. Perché la Chiesa Cattolica parla di punire i clienti, ma certo esistono condizioni di schiavitù della prostituzione, ma esiste anche una prostituzione che non è legata a certa condizione di schiavitù, che è fatta per libera scelta. E perché uno non può disporre del suo corpo?
Perché il corpo appartiene a Dio, loro dispongono del corpo degli altri, perché il prete è padrone degli uomini per volontà di Dio. Ragazzi, con questo sistema stuprano bambini.
Sì, ma vedete, perché loro non considerano gli altri persone, li considerano peccatori, li considerano una sottospecie di umani.
Gli altri,
Gli altri. Ma d'altronde, sai, quando si è parlato, ad esempio, del caso spagnolo, del discorso della legge che consente le nozze tra omosessuali, il Vaticano dice: avvilente sconfitta dell'umanità.
Cioè, ma veramente è sconfitta del suo odio.
No, ma cioè, a questo punto, scusa, se l'umanità decidesse di che questo è una cosa consentita, chi è che è sconfitto, scusa?
Piscia a me.
Stabilisce che allora a questo punto c'è qualcosa che qualcuno che è umano e qualcuno che non è umano.
Infatti, qualcuno che ha dei... non è un umano. Anche se è scorretto pensarlo così, però a volte ci viene anche da pensarci così,
Questo è il Corriere della, guarda, la Repubblica riporta, fra virgolette, il Vaticano, due punti, aperte virgolette, avvilente sconfitta dell'umanità. Ma noi sappiamo che l'umanità è composta da cittadini, da individui, da popoli, da persone, e che i loro costumi, le loro leggi, se le fanno loro, in base alla loro capacità culturale, in base alle discussioni, la famosa agorà di greca memoria. E cos'era? Che i cittadini si trovavano, discutevano, comprendevano, deliberavano, stabilivano. La loro scelta era una scelta fatta dai cittadini che avevano diritto e poteva anche essere revisionata, rettificata, corretta. Cosa che nel monoteismo non c'è fatto, perché hai 10 comandamenti e da quei 10 comandamenti non si scappa. Ma perché, come prima diceva, che bisogna punire ad esempio i clienti e le prostitute? Ma scusa, proviamoci il problema: se esistono le prostitute ed esistono i loro clienti, per che motivo esistono? Esistono perché le prostitute sono in schiavitù, o perché esiste una sessualità che non può essere manifestata perché al cristiano, a Cristo stesso dà fastidio alla sessualità, almeno che non sia la pedofilia, perché ricordiamo questo. D'altronde, proprio il problema classico è sempre questo, che bisogna sempre colpevolizzare le persone, perché rendendole colpevoli gli si crea quell'energia per commettere le atrocità. Le atrocità, nel caso ad esempio di preti pedofili, sono proprio date dal fatto che bisogna sempre colpire le persone, renderle inadeguati, renderli peccatori, renderli colpevoli di qualcosa. Cioè, il senso di colpa che deriva dagli insegnamenti del buon Cristo, di rendere sempre colpevoli gli altri, che gli altri sono peccatori, che sono miserevoli, che sono inadeguati, insufficienti, appartiene sempre ad ogni monoteismo. E di conseguenza i monoteisti sono sempre pronti a correre in questa direzione, ad agire, ad affare, a impegnarsi, e c'è sempre disposti a gente che collabora in questo senso. Diamo un piccolo esempio. Un politico, di cui evitiamo di fare giustamente il nome per motivi di dovuta censura, disse che durante il referendum sulla fecondazione assistita, lui disse: è anche ora di mettere mano all'aborto. E questo politico dichiara, aperte virgolette: mi hanno chiamato dal Vaticano, dopo che avevo sostenuto che la 194 è modificabile. E mi hanno detto una cosa alla volta, chiuse virgolette. Questo è un politico italiano che è ben felice di dimostrare, vedete, io sono anche un cane obbediente. Io andavo a ringhiare, andavo ad azzannare, andavo a dire voglio ancora di più. E voi mi avete richiamato all'ovile, dal buon pastore che tira la corda, che chiama il cane del pastore, e io sono rimasto nel gregge. E dà la dimostrazione pubblica di questa sua volontà di sottomissione e di accettazione. Questo è un politico italiano.
Sperano nei voti, Francesco. Solo che non sanno che il Vaticano non muove più voti. Questo che loro non hanno ancora capito.
Però sai, questo anche dà la dimostrazione della mancanza di indipendenza di una classe politica nel suo complesso. Spettacolo che abbiamo visto appunto col discorso recente referendum sulla fecondazione assistita, e soprattutto un politico che sia disposto a dire sì, io ho subito pressioni, io mi sono limitato nel mio parlare perché qualcuno me l'ha ordinato, implica anche un modello di cultura politica che non è certo simpatico, no. Che non è certo apprezzabile, perché significa che il politico è sempre attento a obbedire non ai cittadini che gli danno il voto, ma a qualcun altro che dice di avere un potere più alto che gli viene da Dio.
Bene, Francesco, prendiamo questo articolo di Scalfaro.
Sì, vai.
Niente, sull'Espresso di questa settimana, l'Espresso che finisce oggi praticamente, da domani in edicola c'è il nuovo numero di Espresso, c'è stato un articolo di Eugenio Scalfari, Il vetro soffiato. Praticamente non è sto granché come articolo di insieme, però intitola La religione non muore, le religioni e gli dèi sì. A un certo punto dice: il monoteismo nella sua rigorosa assolutezza deve scendere a compromessi con società sempre più fluide, sempre più liquide, per metà materialiste e per l'altra metà sedotte dai culti misterici. E termina praticamente l'articolo dicendo: la natura è politeista, l'essere politeistico e la vita soprattutto lo è. Basterebbe ascoltare La Sacra di Stravinsky per capirlo. La grande musica è molto vicina al sentimento religioso, spesso lo precede. In questo articolo Scalfari non è che dice grandi cose, però a un certo punto fa un'affermazione di questo genere e dice: i mortali pregarono fervorosamente gli dèi, eressero templi a Zeus, ad Apollo, ad Atena, a Dioniso, li venerarono, descrissero i loro poteri. Prima di loro avevano evocato e venerato Cronos e prima ancora Urano. Non è esattamente così nelle fantasie dei cristiani, ma non ha importanza. Generazioni di dèi adorati da generazioni di uomini, mentre in altri luoghi del mondo altre generazioni adoravano Yahweh, Iside e Brahma. Gli dèi e Dio, comunque, è dovunque nominato, questa è una visione panteista che è un po' sua, plurimo o unico che fosse, pensato dagli uomini per secoli, per millenni. A un certo punto dice: la religione non muore, ma le religioni muoiono e gli dèi muoiono con loro. Qualcuno costruirebbe oggi un tempio per Mitrarius o per Giunone?
Sì, esatto. Ma non solo uno.
Questa è la domanda che ha scatenato, anche mi sono guardato un attimino in giro e ho visto che c'è un sito. Mi sono accorto che c'è un blog per discutere l'articolo e ci ho passato la settimana cioè, a scrivere. Mi dispiace per quelli in lista, nella main list, che hanno avuto poco, mi dispiace per chi frequenta il forum pagano che non ho messo molto, ma penso che fosse abbastanza importante la cosa, no? Allora ho cominciato con un articolo, cioè con un breve inciso, dicevo, alla domanda che poni: qualcuno costruirebbe un tempio per Mitrarius o per Giunone? La risposta è che io costruirò un tempio per Giunone. Nonostante 200 diffamatori specializzati in internet, nonostante la costruzione di siti diffamatori, nonostante le organizzazioni mafiose dei vescovi italiani che mi impediscono di tenere una conferenza in sala pubblica, di qualsiasi partito politico, sia il sindaco di quella città, la religione pagana politeista continua ad esprimere le necessità degli uomini, perché la sostanza di cui sono fatti gli esseri della natura, Ere Giunone, altro non è che gli esseri della natura, Era e Giunone, altro non è che un crogiolo di dei che mal tollera le imposizioni morali e sociali dell'orrore monoteista. Ci sono 5 siti in internet a mio nome per capire di più e che cosa sono le e con le loro 300.000 pagine aperte hanno contribuito a sviluppare la memoria degli antichi dei in relazione ai bisogni e alle esigenze della società. Questo è stato il primo che ho messo. Naturalmente, cosa succede in questi casi? Lo sappiamo benissimo, esistono 2 filoni di personaggi che si presentano. E sul blog sono presentati praticamente un filone che chiamiamolo politico, di destra, di sinistra, che non gliene frega niente di quello che ha scritto, cioè dell'articolo che parla di politeismo, gli interessava soltanto la guerra in Iraq, lo scontro Berlusconi, lo scontro del governo, eccetera. E là è un filone. Poi c'è l'altro filone che si è presentato, che è quello della difesa a spada tratta del cristianesimo. E indovinate dove si è andato a parlare? Sulla pederastia dei preti. Cioè, in tutto internet sembra che sia questo l'elemento fondamentale di discussione e di rottura fra i laici e il cristianesimo. Naturalmente io sono intervenuto, al limite non so, nella seconda trasmissione magari vi leggerò le mail che ho messo e la loro articolazione. A un certo punto volevo chiudere con un'ultima email dopo tutto lo scontro con i preti, perché il problema vero è che quando gli dimostri che Gesù di Nazareth viene arrestato con un ragazzino nudo, quelli sono andati fuori di testa. E allora hanno messo delle mail dicendo: ma no, perché tutti gli studiosi dicono che forse quella era la firma di Marco, era Marco l'evangelista che era nudo con Gesù. Coco, so benissimo cosa sono gli studiosi e quale interpretazione ne hanno data. Il problema vero è un altro, il problema vero è che Gesù non è mai esistito e che quello che scriveva Marco erano in realtà le sue fobie, le sue paranoie, e per Marco scrivere quella era una specie di ultima cena di Gesù, tanto per essere in tema. E allora naturalmente ci sono venuti fuori con l'altro discorso, no? Ma Gesù dice: chi porta scandalo a questi piccoli si lega la pietra. Ecco, ma leggetela bene, non ti dice di non stuprare i bambini, ti dice che se tu vai dai bambini e gli dici Gesù è un povero mentecato che spara un sacco di stupidaggini, questo è lo scandalo. Sì. Non stuprare i bambini, anche perché, se ricordate, all'epoca non anche nella società ebraica non esisteva il controllo delle persone attraverso il sesso, attraverso la sessualità. Cioè la sessualità non era un oggetto che interferiva nella psiche sociale delle persone, perché non c'era il controllo, non c'era la morale sessuofobica, non c'era tutta una serie di cose che in realtà fanno da corollario. Questa esigenza, l'esigenza del proteggere i bambini rispetto alla violenza, nasce quando la società è sessuofobica, quando il sesso è usato come uno strumento di coercizione, uno strumento di violenza, uno strumento di possesso della persona. Perché noi possiamo tranquillamente leggerci i pezzi di Alcibiade, adesso non mi ricordo, che tenta di portarsi a letto Socrate, cioè l'allievo di Socrate, ma è una cosa abbastanza normale, insomma, cioè possiamo leggere la storiella di quello che ci prova e che va in bianco e non ci riesce, come possiamo leggere qualsiasi storia di sesso. Possiamo leggerci la storia del cavallino, non mi ricordo più adesso l'autore, che stato tenta di farsi il ragazzino più volte con tanti regali, il ragazzino ci sta. Ragazzino, poi sono tutti adolescenti anche abbastanza grandi, fra le altre cose. Però non fanno parte del controllo sociale, dello stupro mentale, fanno parte di un'altra società che aveva altre regole, che aveva altri equilibri al suo interno. E il sesso non incideva sulla struttura psichica e emozionale dell'individuo come invece incide oggi, con la sessuofobia del cattolicesimo. Oggi è uno strumento di controllo e di coercizione, specialmente la pederastia infantile, gravissimo. Cioè distrugge la psiche delle persone in modo estremamente profondo. Ed è di una gravità enorme. Allora, a parte il fatto che non c'erano sui ragazzini in quei sistemi e in quel modo, perché era un'altra cosa, ed era più che altro omosessualità, non era stupro di minori. Adesso invece incide in maniera pesante, e noi vediamo proprio i cattolici stanno difendendo a spada tratta il loro diritto di stuprare bambini. Avete mai visto voi un cattolico che vada a Wojtyla a dirgli o da Ratzinger: tu non devi stuprare i bambini? No, scrivono: ma veramente Gesù ha detto che se uno scandalizza uno di questi piccoli si attacchi la macina.
E cade in me. Però
sì, cioè praticamente vengono da te a giustificare che in fondo, sì, quei preti hanno stuprato bambini, però Gesù no, Scusa, il prete è andato da Ratzinger, da Wojtyla, e gli ha detto: vuoi condannare a me perché ho stuprato bambini? Ma guarda che si chiama imitatio Christi. È per questo che il cristiano è la follia del mondo, dice l'articolo, l'ex presidente della Corte Costituzionale. È cristiano, imita Cristo ed è la follia del mondo. Cristo si faceva ragazzino nudo, dunque anch'io faccio ragazzino nudo. Oh, Wojtyla, oh, Ratzinger, volete condannare Gesù? Eh? Siete voi che condannate Gesù? E per questo sapete che Wojtyla e Ratzinger non hanno mai condannato i preti pederasti.
Non possono.
Non possono, perché altrimenti condannano Gesù.
Non sarebbero più cristiani.
Esatto. E esiste questa difesa assoluta di questo diritto di stuprare bambini, che è di una violenza naturalmente immane. Comunque c'è stato tutto questo dibattito, abbastanza complesso, diciamo, e alla fine chiaramente ho concluso con una questione pagana, perché a quel punto ho detto meglio che concludiamo con una questione pagana. E ho detto concludo, leggo brevemente Francesco, abbastanza breve,
sì, no,
concludo la mia intrusione nel commentare l'articolo di Scalfari tentando di far comprendere con un esempio che cos'è il paganesimo politeista, prendendo spunto dal commento alla Teogonia di Esiodo, che potete, se volete, leggervela sul sito http geosite Sarvales, in pratica. Consideriamo solo in maiuscolo i figli di Rea, la terra, e Crono, il tempo inteso come mutamento e trasformazione. È solo per la presenza di questi due soggetti che vengono in essere Poseidone, Ade, Zeus, Era, Estia e Demetra. Ma chi sono questi soggetti? Poseidone è il mare fecondo in cui la vita si genera in continuazione. Ade è il ventre, il sottoterra, l'uovo da cui la vita sgorga e in cui la vita torna alla fine del ciclo. Era è l'essere natura, tutta la natura nel suo insieme. Estia è la verità, immobile. È quanto ogni singolo essere della natura percepisce del mondo attraverso il divenuto della sua specie. Demetra è la libertà, la crescita, la trasformazione. Colei che modifica in continuazione la nostra estia, la nostra concezione del mondo e della vita. Tutti costoro stanno nel ventre del tempo, nel ventre di Cronos. Vi stanno fin tanto che l'atmosfera Zeus, avvolgendo la terra Rea, non costruisce le condizioni affinché questi dei non vengano vomitati dal tempo e possano manifestarsi nei figli di Era, l'essere natura. Gli esseri della natura manifestano Estia e Demetra. Manifestando Estia e Demetra sono usciti dal brodo primordiale e hanno manifestato le specie della natura in cui ogni singolo individuo era un Ercole che affrontando le fatiche della propria esistenza tentava di trasformarsi in un Dio, trasformando la propria morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Quando gli esseri umani manifestano Estia e Demetra, non possono essere trasformati in oggetti di possesso, non possono essere mentalmente manipolati, non possono essere usati in soggetti a disposizione di qualcuno che risolve i propri problemi mediante le bombe, perché oltre a manifestare verità e libertà, questi esseri umani hanno la consapevolezza del tempo e delle trasformazioni che sono in corso. Non pensano che sta per arrivare la fine del mondo e un povero pazzo giunge sulle nuvole con grande potenza. Questi esseri umani possono essere in difficoltà nelle condizioni della vita, ma non sono disperati, non cadono in depressione per le sfide che la vita pone loro, ma si attrezzano per affrontarle. Questa è l'essenza del paganesimo. E con questo ho chiuso. Ho chiuso col blog, dopodiché ho dovuto però tornarci un'altra volta, perché ho dovuto commentare di quello della pietra attaccata al collo, perché ogni tanto se la tirano fuori. Comunque ho invitato parecchie le persone a fare citazioni precise, perché ormai era fuori di testa, tipo, ma tu lo sapevi che Baal sodomizzava bambini? Scusa, dove l'hai trovata questa? Cioè, a un certo punto scambiano illazioni fantasiose con realtà oggettive. Cioè, in queste teste dei cristiani veramente c'è un'immaginazione che è incredibile. Nei trofiati scrivono Bibbie diverse, Cioè, tu non stai più discutendo con quello che è scritto sulla loro Bibbia e sui loro Vangeli, ma quello che c'è nella loro testa che fanno passare per vero. È incredibile.
Sì, ma difatti, sai, è un classico, perché siamo sempre nel concetto che gli altri sono peccatori e che commettono qualcosa.
Sennò, una scusa cosa, aggiungo, io ho messo circa una ventina di post con i siti, con tutto il resto, e naturalmente c'è stato un fiume di arrivo sui siti internet, non è che sia stato fatto gratis. Cioè, in effetti c'è stato molto interessamento rispetto al paganesimo, al di là di quello che ha scritto Scalfari.
Sì, beh, Scalfari non ha scritto nulla di particolare, certo che sai, lui purtroppo si dichiara laico, ma in realtà la tentazione verso Dio in lui è fortissima, di conseguenza lui subisce questo fascino, questa immagine del Dio cristiano e deve in qualsiasi maniera salvarlo. È una condizione, una situazione che non fa soltanto sua, ma che purtroppo appartiene a una classe culturale, a un gruppo culturale in Italia che avanza omogeneo, perché non solo lui critica i mezzi, ma non il contenuto di quello che dice la Chiesa Cattolica. Se pensiamo che un politico ha dichiarato, proclamando i valori con la spada, la Chiesa rischia di allontanare i fedeli. Cioè, questo è sempre il problema del cane da pastore che dice, ma no, dobbiamo tenere dentro l'ovile, il gregge, le pecore. Allora non spaventiamolo appunto col discorso che possono essere portate al macello come se il buon pastore. Facciamoli un'immagine diversa, ma in realtà è questo. E appunto la volontà anche di Scalfari è sempre quella di salvare Dio alla fine, insomma, che il poi è la posizione del fallimento dei laici o degli anticlericali, che alla fine anche loro credono in Dio, e quando credono in Dio intendiamo il Dio del cristiano, il Dio monoteista, e soprattutto di fronte alla figura mostruosa, orribile, terrificante, criminale di Cristo, non hanno il coraggio di ammettere che il problema del cristianesimo è l'esistenza di Cristo, che il problema appunto del cristianesimo è che esiste un personaggio che storicamente non è esistito, ma che come definizione, come immaginazione, come invenzione esiste, che porta a tutta una conseguenza di drammi. Ecco, il problema è sempre questo: è la Chiesa che si comporta male, in realtà Cristo è il perfetto, in realtà sì, Cristo è il perfetto esempio di criminale, e loro non hanno il coraggio di affrontare questo, di sostenere questo, proprio perché la figura di Cristo è la zavorra, la pietra al collo, è il braccialetto, sono le manette che sono state messe nell'educazione di moltissimi bambini, e fin qui questi bambini andranno in strutture, in un'organizzazione, in spazi cattolici, saranno sempre in questa condizione. Per questo è essenziale che i cattolici vengano confinati in opportuni recinti che stiano nel loro gregge, che però non tramutino tutta la realtà, la società, la cultura del nostro paese in un gregge o un ovile. Però quello che stiamo assistendo, quello che stiamo vedendo, quello che stiamo percependo indica qual è la direzione, la volontà di tramutare il nostro paese in un grande ovile. Sì. Per questo diventa importante far capire anche ai laici che finché si crede che esista un Gesù Cristo positivo, che porti un qualcosa, che manifesti un qualcosa, che sia bravo, in realtà commettono un grande errore e mentono a se stessi e mentono agli altri.
Beh, se questa dovesse essere vera, non so se ridere o mettermi a piangere. Sì. Ciao ragazzi, sono da Bassano. Oggi tramite la TV ho sentito l'ultima minchiata di Papa Ratzinger sul libro di Harry Potter che è stato scomunicato. Secondo voi questa è la prova o no della violenza perpetrata dalla Chiesa verso i bambini? Complimenti per la trasmissione. Cioè, mi sembra un...
Sì, che arrivi alla scomunica...
Di un libro, cioè effettivamente mi lascia un po' perplesso. Comunque vedrò adesso cosa ne tiriamo fuori in giro, però fate voi.
Sì, il termine scomunica non l'hanno ancora ripristinato, non l'hanno ancora utilizzato. Sì, hanno usato un sacco di libri che erano considerati come letture negative. D'altronde l'indice dei libri proibiti, delle letture proibite, non appartiene certo a secoli fa, ma a pochi decenni fa, ed è sempre rimasto. Ma non penso che siano così interessati a fare di un testo come Harry Potter un libro da scomunica, da un libro da guerra di religione, insomma. E vedremo cosa il signor Ratzinger ha detto e cosa ha sostenuto in questo campo.
Francesco,
sì.
Posso sfogarmi un po'?
Sì, sì, sì. No? D'altronde la giornata, sai, con la morte della gatto Trocchi è una bella notizia.
Sicuramente ci fa star molto bene la faccenda. No, ma è sullo stesso giornale della morte di gatto Trocchi, che dà il Gazzettino del 13 luglio, c'è la fotografia di Vasmaggi, no? Vasmaggi. E fratelli prigionieri di una setta, una famiglia trevigiana denuncia il plagio, sarebbero con gli adepti del santone Blasmaggi, due fratelli. E allora, questi due sono maggiorenni, vaccinati, si sono fatte le loro scelte, hanno fatto qualche telefonata a casa, probabilmente hanno scaricato la famiglia. E sto articolo a firma di Antonella Federici, credo di averla anche conosciuta circa 20 anni fa, sta donna. Viene a dire una famiglia trevigiana denuncia di plagio. Allora, chiariamo una cosetta. Il plagio è l'attività mediante la quale avviene una trasformazione psichica delle persone. È un'attività fatta di un certo tipo di azioni che porta alla manipolazione mentale. Se questi ragazzi se ne sono andati via da casa e hanno scelto qualcos'altro, non è il qualcos'altro che li ha plagiati, ma è la famiglia che li ha plagiati. Cioè i plagiatori sono i genitori dei ragazzi. Che poi i ragazzi, il plagio che hanno subito, non lo hanno trovato soddisfacente, cioè non hanno trovato le risposte per il loro plagio subito, se ne sono andati a cercare qualcos'altro, quello è un altro discorso. Fa parte della concorrenza sociale. Ma chi li ha plagiati, chi ha manipolato le loro teste, sono stati i genitori, sono stati i familiari. Per cui non cambiamo le carte in tavola, signori miei. I cattolici plagiano le persone, le rendono deboli, fragili davanti alla vita. E naturalmente una persona che è debole o fragile va a cercarsi qualcos'altro. Ma non è il qualcos'altro che li plagia. Sono i genitori che li hanno disarmati davanti alla loro esistenza, perché loro a loro volta vendevano il culo come bestie al prete cattolico. Cioè in pratica hanno accettato di sottomettersi al cristianesimo, al cattolicesimo, anziché essere rispettosi rispetto ai principi costituzionali, rispetto alla legge civile, rispetto ai doveri di genitori rispetto ai figli, il dovere di attrezzarli nella vita. Hanno preferito venire meno a questo, più o meno come i rappresentanti là del comune di Milano, che vengono meno ai loro doveri civili per i quali sono stati eletti, per prostituirsi con un'ideologia diversa da quella che è costituzionalmente che regola i rapporti fra le persone. Per cui a plagiare questi sono stati i genitori. Cioè i genitori andrebbero condannati per non aver attrezzato adeguatamente i figli, che poi i figli ormai in questo stato vanno a trovarsi qualcos'altro, beh, a fare i loro. Sono maggiorenni, vaccinati e scelgono.
E sicuramente quei due vanno a finire nelle statistiche delle persone rapite.
Dei satanisti.
Sarebbe interessante sapere come li hanno conteggiati,
sì,
cacciatori di
sette. Sì, che poi a un certo punto questi ragazzi hanno 18, 20, 22, 30 anni, 35 anni. Cioè non si capisce bene qual è l'età per la quale uno è ragazzo o può scegliere la propria vita. Non si capisce bene. Cioè, è una cosa abbastanza labile, no? È diventato ormai...
Sì, sì, ma poi sai, quando intendono sette, intendono sempre qualcosa che non è cristiano. In realtà questi sono dati di una realtà che è totalmente
sì,
cristiana.
Infatti, tutti cristiani. Sì. Avevo fatto anche un'analisi, un altro articolo, veniva fuori che gente scomparsa in realtà era andata in comunità, alcune regolari, alcune irregolari, comunque sempre cristiane. Regolari nel senso, alcune erano legate al cattolicesimo, altre non erano legate al cattolicesimo, ma sempre cristiane.
Sì, sì, sicuramente quando poi i cacciatori di sette fanno le statistiche, beh, adesso la Trocchi non può fare più le statistiche, per fortuna
sì,
nostra.
Sì, ma guarda che noi sappiamo che ormai ci andrà dietro almeno un paio di persone, Cioè non è che sia un una tantum, cioè non è che prima sì, era sì. Antonelli, dopo la Gatto Crocchi, dopo non si vede più niente. Noi sappiamo che la malattia sociale, la malattia della depressione ha una percentuale molto alta della società civile, ma questi dati della malattia della depressione ha un livello altissimo fra i cattolici, e i cattolici cercano la soddisfazione della loro depressione, cioè riuscire a trovare le motivazioni proprio dando la caccia alle persone. Per cui aspettiamoci altri suicidi, tutto là è il discorso.
Sì, soprattutto all'interno dei cacciatori di sete, proprio perché con la diffusione di possibilità che tutte le religioni, che il paganesimo, Vicca, il politeismo ha, di raccontare, di farlo conoscere, anche perché il fatto stesso che Scalfari dica c'è qualcuno che vuole fare un tempio a Mitra, il fatto è già una domanda interessante, non si pone più di seguire
Mitra e Giunone.
Sì, se pensiamo che pochi mesi fa ci fu un intervento appunto di Roberto Vacca che disse che in Italia l'unica religione perseguitata che non poteva manifestarsi è l'antica religione di Roma, e lo disse appunto Roberto Vacca in una trasmissione appunto di Porta a Porta. Però queste religioni stanno riaffermandosi, stanno riconquistando, stanno venendo fuori, logicamente la domanda non è una domanda retorica, perché non sarà una sola persona, non sarà un solo tempio, ma saranno molti templi che emergeranno, che sorgeranno, che verranno eretti, che, o che torneranno a funzionare da chiese, torneranno a essere luoghi di culto pagani.
Ma in realtà, prima che io arrivassi a mettere i miei post sul blog di Scalfari, c'è già stato un post di un altro che diceva: guarda che la religione pagana politeista in Italia è estremamente viva, e sicuramente qualcuno potrebbe dirti che lui i templi li costruirebbe. Dopo sono arrivato io, vabbè. Però c'era già il... questo era già in corso, capito? Al di là di poi come le persone interpretano, capito? Però questo sentire era già espresso. E infatti, quando ho messo il post, si è visto come gli altri post si siano un po' legati a questo. Cioè, in realtà il paganesimo è la novità, cioè è la realtà di questo paese, volenti o nolenti, insomma.
Poi vediamo il via alle telefonate, possiamo partire.
Ha un sacco di tempo.
Ha un sacco di tempo.
Ma sì, ma è perché, vedi, io qui c'ho una cosa bellina. Tu sai cos'è l'acquologia?
Sì. Cos'è? Quella che dimostra in maniera matematica l'esistenza di Dio.
Ah, l'hai letto anche tu? Bene. Adesso noi abbiamo degli acquologi, persone che dimostrano in maniera matematica l'esistenza di Dio. Auguri acquologi! Cioè, il problema
è... È nato lì che fa molta acqua per me. Cioè, volutamente forse il nome hanno scelto l'assonanza per dimostrare la storia.
Beh, ha telefonato, metto le devi leggerti questo, perché se no... Va bene.
Se mai, infatti, sai, certe volte... Certi nomi sono già indicativi della non natura. L'assonanza con l'acqua, e dire, sai, in modo di dire popolare, che fa molta acqua, vuol dire che è proprio una teoria strampalata. D'altronde i cristiani sono abituati ad arrampicarsi sugli specchi, a fare i salti mortali per dimostrare l'esistenza di un Dio che non è mai esistito, di un Cristo che non c'è mai stato, insomma. Non mi meraviglio di questo.
Va bene, via il telefonato 049 600 700, 049 700 838, se qualcuno dovesse voler telefonare. Pronto?
Ciao,
ciao,
ciao bello.
Ciao.
Mi va bene, caldo? Ciao.
Tutto bene.
Repubblica di oggi, pagina cultura, Ratzinger contro Harry Potter.
Ah, c'ero, dimmi.
Questa pagina era: trovate delle lettere contrarie ai libri sul piccolo mago. E dopo Ratzinger dice: una sottile seduzione che corrompe i giovani, che lettere. E dopo dice: distorce nel profondo la cristianità dell'anima. Sto libro qua è talmente pericoloso. Dopo che c'è una bella pagina appunto sul post-secolarismo, il ritorno della fede, il grande ritorno della fede, su Reset, un'intervista a Klaus Eder, autore di un saggio sul nuovo senso religioso europeo. Negli ultimi anni una diversa visibilità del sacro è entrata nella sfera pubblica. Tutto iniziò con Solidarnos.
Vabbè.
Su Reset, non so che rivista che
sia. Sì, è una rivista.
Era niente, sulla pagina della cultura, sempre di oggi, che se Umberto Galimberti, un bel articolo, tutta pagina, che se la psiche conformista, quando la psicologia diventa fenomeno di massa. E qua nomina un libro, appunto questo argomento, del ungherese Feltrinelli,
vabbè.
Frank Furedi, si intitola naturalmente il nuovo conformismo, troppa psicologia nella vita quotidiana. Feltrinelli, pagina 294, euro 25. Furedi parla appunto. Dice: il rischio è di creare un senso di vulnerabilità e quindi di bisogno patologico. Sindrome ansiosa e mancanza di autostima sono ormai termini quotidiani. Penso che sia un sociologo, lei è un sociologo comunque. Non so se sia un libro.
Non conosco l'autore, perciò.
Non conosci?
No.
Neanche a me mai sentito.
Comunque penso che. Dopo a metà, sempre in Repubblica di oggi, che adesso la. Lettere da Augias, che se adesso ci proveranno, stanno attaccando la 194, c'è uno che scrive audio che risponde che pian pian stanno stanno provando, insomma, pian piano a fare un pasticcio, no, capito? Uh-huh. Noi di pasticci non mi attira via, come dire, no, ma fa una cosa ad arte,
certo,
pasticciano la legge, sicché non conviene più, insomma, sta a far abortire qua e
se va all'estero,
e ritorna all'estero e ritorna a mano, tutto, comunque sì, esce sì, da leggere l'articolo, comunque scrive naturalmente cattolico, e niente, dopo qua, ah sì, che se Christopher Hitchens ha scritto un nuovo libello con 10 pagine in più della missionaria,
la missionaria
sì, che se è un amplificato di 10 pagine. Dopo è uguale altro, però sì, che se in appendice, che se dunque il sentito è il diavolo e madre Teresa. Le 10 facciate l'ho preso, 7 euro.
Ah, era una nuova edizione anche italiana?
Sì, sì, ed è la, sì, la minimum fax.
Sì, sì, sempre la stessa, con 10 pagine in più praticamente.
10 pagine,
perfetto.
Praticamente siamo... Beh, già, così però, insomma,
però ricordiamo appunto la produzione delle missionarie, appunto Minimum Fax, la nuova
Minimum
edizione.
Fax, sì, sì, che sì, sì, da trovare, da leggere, insomma, perché se... E dopo, non so, Marco Augé, appunto, Poteri di vita, poteri di morte, non so se conoscete, Raffaello Cortina, Introduzione a un'antropologia della repressione. La nozione di repressione non ha alcuna considerazione, consistenza antropologica, se viene semplicemente usata per caratterizzare un tratto essenziale della società occidentale, o anche un insieme di forme politiche di cui la società occidentale sarebbe la realizzazione compiuta, cioè un'antropologia che fa, diciamo, rimpiattini tra le società arcaiche, le società arcaiche, quelle moderne, insomma.
Ecco, sì, sì, che poi è il campo di Augé, no? Cioè lui ha fatto gli studi in Africa e poi ha scoperto le società antiche.
Io penso che sia valido, insomma.
Sì, sì. Vabbè, ma il Vaticano ce l'ha sangue con Augé, eh?
Appunto, cioè, quando ha scritto il libro sul paganesimo...
No, quello è stato tradotto, perché è stato scritto 20 anni fa, 25 appunto, anni fa.
Sì, te può immaginare, ecco. Dopo, l'impuro folle, che sapeva qualcosa?
No.
Di Roberto Calasso.
Beh, ha scritto diversi libri, ma è uno dei primi, eh?
È uno dei primi, sì. Ho trovato in puro folle, però se sulla psicologia parla di, appunto, di Schreber, il caso Schreber de Freud, cioè quello malato di madre paranoia, parla appunto di più sulla, sempre, diciamo, sulla antropsicologia, psicanalisi, che se dei vari
sì, sì, ormai si spazia su tutte le discipline, sì. non è più una cosa.
Un libro, sì, sì, un po' di tutto, quasi il Pavone, il presidente, che sei prosa, poesia, che sei dato, insomma. Ecco, ragazzi.
Bene.
Va bene.
Beh, bella questa notizia, che è uscita la nuova edizione della produzione delle missioni.
Quella adesso ne parlerò anche per radio, adesso farò un po' di...
10 paginette, ho visto per caso, un libro piccolo, ho visto,
certo,
questa qua me la bevo. Ciao Claudio, non sarò un mio amico, che ti rifiuti il discreto, no?
No, parlo fra quelli che hanno partecipato al rito, no, scherzi.
Anche perché non ho mai partecipato.
No, c'è una questione. No, guarda che nessuno dei nostri amici, nessuno di quelli che conosciamo noi personalmente, avrà il rifiuto. Nessuno, torno a ripetere, interpretate in maniera corretta, nessuno di quelli che noi conosciamo personalmente.
Madre, fin adesso facciamo finta che...
No, ci conosciamo personalmente, ma non c'è, ma era perché quelli che sono venuti a rito non pensino, ma sono io quello che non me lo dà. No, nessuno di quelli conosciuti personalmente. Ecco, poi chi ha fantasia ci arriva, sai.
Guarda,
tu non hai partecipato al rito, non puoi saperlo, capito? Però chi ha partecipato lo sa.
Sì, sì. D'accordo, lascio spazio.
Ok,
ciao. Buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Beh, notizia interessante, quello della posizione del missionario.
Sì, Raffaello.
Ciao.
Come state? Bene?
Noi bene.
A parte il freddo torrido?
Sì, certo.
Niente, volevo parlare del fatto che ci avete fatto riflettere sui sensi di colpa. E io ho fatto tutte le esperienze più estreme con le droghe, mi ricordo di aver provato l'LSD ascoltando i Pink Floyd, mi piaceva anche. E dopo penso di aver sbagliato.
Ho capito, ciao bello, ciao.
Sai, questo ha fatto tutte le esperienze, io manco un pochetto, vabbè, possiamo perdere, forse è meglio. No, vabbè, siamo arrivati. Pronto?
Oh, ciao bella!
Ciao Francesco. Ciao. Volevo riferirmi a quanto stavate dicendo su prima sulle letture dei giornali.
Dimmi.
Sulle sparate di Ratzinger,
anche
il pastore tedesco, però io penso che sarà l'inizio della fine, perché cosa fa concorrenza all'Iran questo? Cioè, non ho capito. E allora, dopo l'illuminante periodo storico in cui i cieli d'Europa erano rischiarati dai roghi di migliaia di donne condannate con prove false, e che dopo chiuse tra le mura domestiche, private dei diritti civili, e che fino a 50 anni fa non potevano votare ed erano sotto la patria potestà sia del padre che del marito, poi.
Certo.
Ci vogliamo riportare a sti periodi qua. E perfino nelle fiabe, se noti, c'è sempre stata una strega. Hansel, vedi Hansel, Hansel, Gretel, la
brutta, cattiva e violenta,
Biancaneve, no? In cui vengono sempre descritti i lati diciamo distruttivi del carattere femminile. Comunque io penso che tutte, che qui siamo nella sfera, nell'influenza politica, sociale americana, perché vedi anche Bush fa parte di una setta che si chiama i risorti di Dio, no?
Sì, cristiani rinati.
Cristiani rinati.
Sì. Allora, io avevo qua un libro, appunto, che parlava di questa democrazia, diciamo, americana, no? Un libro di Benoit, vi leggo due righe.
Il male americano, tanto, vero?
Sì, bravo, ce l'hai?
ce l'ho, sì.
Ah.
Vai, tranquilla.
Comunque dico lo stesso.
Certo.
Sono due righe. Dice questo, l'America nasce così da un'avventura a carattere religioso.
Lo dice anche Hillman in un terribile amore per la guerra.
Lo dice anche Hillman in un terribile amore per la guerra. La stessa cosa, vai tranquilla.
A carattere religioso, biblico per l'esattezza. E sin dal principio il mito della terra promessa, propagato da tutto un pullulare di sette, si rivela in forma immanente. Prende forma di religiosità sociale. L'americanismo trova il suo principale supporto nella religione, come la religione trova il suo principale supporto nella democrazia americana. L'unico punto di convergenza la Bibbia. Ad eccezione di Israele, in nessun altro stato del mondo, la Bibbia costituisce, come in America, il centro della vita sociale. Comunque diceva che anche Nietzsche metteva in guardia sulla pericolosità del aveva denunciato nell'americanismo un periodo mortale per l'Europa, proprio per motivi
religiosi. Certo.
Comunque io penso che io alla fine tutti i miei interventi vanno a finire là. Io penso che la donna mini o abbia sempre minato le certezze fondamentali del mondo maschile, perché no, non si spiega,
ma più che altro del mondo cattolico, sai, che il mondo maschile,
sì, ma quando c'era, diciamo, nella bella epoca dei roghi, diciamo che anche i medici, anche la scienza si è trovata d'accordo su queste persecuzioni.
Sì, 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 ma era tutta una società in mano alla Chiesa cattolica.
Una società in mano, ma diciamo maschile.
Sì, sì, se vuoi sì.
Forse...
Ma non è neanche maschile.
Cosa?
Noi sappiamo che esistono altre dinamiche un po' più complesse, un po' più bruttine, però non usiamo dirle per radio perché altrimenti possono essere fraintese.
Mi dispiace che non possiate dire.
lo so.
È molto interessante sentirle, di più. Comunque, secondo me quello che sta dicendo adesso questo Ratzinger, per me sarà l'inizio della fine, perché è una cosa... sono cose ridicole.
Sì, che siano cose ridicole sono cose ridicole.
Sì, ma è inaccettabile.
Non sappiamo quanta forza militare hanno dietro.
No, è che diciamo che anche nell'Opus Dei, negli eventi dell'Opus Dei, troviamo politici sia più di destra, naturalmente, più conservatori, ma anche qualcuno di sinistra.
Sì, sì, no, ma indubbiamente. Ma è come con la P2, come altre fazioni, no? Nascono in maniera abbastanza ridicola, perché anche l'Opus Dei è nata, anche i Legionari di Cristo nascono ridicoli, ma poi quelli che sono gli intrecci sociali, quelle che sono le dinamiche, possono far avere la forza, capisci? Cioè a un certo punto uno viene eletto, sta altro il potere, sta altro di qua, sta altro di là, e comincia ad aggregarsi una forza di devastazione in tutto sommato.
E può essere anche una risposta, diciamo una reazione per quello che sta facendo il governo di Zapatero.
Hanno paura che anche in Italia possa succedere una cosa del genere, sì, indubbiamente questo.
Ma succederà molto più avanti, perché qui abbiamo il fattore del Vaticano, con annessi e connessi, però diciamo che sicuramente prenderà piede anche in Francia, in Germania, certamente l'Italia sarà ultima, ma
sì, l'unica cosa è che in Italia avrà la valenza politica del la valenza religiosa del paganesimo politeista, perché soltanto con un'altra forma religiosa diversa da opporre al Vaticano, cioè da opporre alla morale vaticana, può cambiare la società. Purtroppo in Italia le dinamiche sono così.
Certamente sono d'accordo, però io penso anche, per esempio, come la Spagna, che c'è una forte presenza, diciamo, clericale, c'è una lo stesso.
Sì, però ha avuto anche un grandissimo movimento laico e di rifiuto del clericalismo, capisci?
Sì, sì.
E questa è stata la forza della Spagna.
Esatto, era quello che volevo dire, sì, giusto.
E questo in Italia invece questo non c'è.
Come succede anche in Francia.
Esatto.
Che sono laici proprio per eccellenza.
Sì, per storia.
Sì,
certo.
Veramente all'estremo, diciamo. Loro sono orgogliosi proprio.
Sì, sì,
di
poi, che poi trovi questo orgoglio da destra alla sinistra, capito? Cioè non è che ti dici è una cosa di destra o di sinistra, no, è proprio sociale.
Esatto, ed è questa la loro forza.
Esatto.
Diciamo. Mentre qui siamo più, diciamo, assomigliamo più, non so, agli USA, agli Stati Uniti. Come...
abbiamo parecchi problemini, sì.
Sì, siamo un po' più...
Cioè abbiamo uno Stato, delle istituzioni e funzionari che sono estremamente laiche, questo sì.
Sì.
Abbiamo però delle tensioni a livello politico, a livello anche di politica locale, che sono estremamente integraliste. Cioè viviamo questa contraddizione, capisci?
Sono sempre state due fazioni, prima i guelfi degli iri e
sì.
Siamo sempre state due forze opposte. E questo si è manifestato in tutto, anche
certo.
Nell'ultima guerra, anche nelle forze
certo.
Stesse partigiane, c'è sempre stato uno di qua e uno di una forza conservatrice e un'altra
certo.
più,
sì, più,
insomma,
sì.
più
Va bene.
Metto giù.
Purtroppo devo lasciare l'Alvise.
Cosa?
Devo lasciare l'Alvise. E dopo...
Non sapevo che era così tanto che parlavo. Comunque io vi faccio soltanto una cosa. Vorrei sentirle quelle cose che tu...
Sai, aspettiamo di fare in modo di non essere fraintesi.
Aspettate di che cammino il Papa.
No, no. No. Ok.
Ciao.
Ciao, bellissima. Ciao.
Niente, la trasmissione è finita perché chiaramente è arrivato Alvise per la prossima trasmissione.
Ciao a tutti.
Noi vi ringraziamo per l'ascolto, io vi do appuntamento alle ore 19 e alle ore 19 farò un po' di email che ho messo là sul blog di Scalfari e farò un po' di cose che... un po' di cose che ho messo sul forum parlando di paganesimo, per cui dalle 19 alle 20 sentirete parlare di paganesimo. Faccio questo e vi do appuntamento naturalmente per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao.